Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
Rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto. Nuova puntata di Personal Best, oggi in esterna, quindi un po' diversa dal solito, anche se insomma i temi sono sempre i nostri. Siamo in onda da Belluno, siamo in Piazza dei Martiri per la prima edizione di Sport Business Forum. Tanti giorni ricchi di sport, di incontri, di temi legati all'economia dello sport. Conduzione oggi solitaria perché Ivana Di Martino è impegnata altrove, una delle sue tante corse solidali in cui in qualche modo traduce i suoi chilometri in fondi utili per chi ne ha bisogno, e per cui possiamo dire che oggi è assente, giustificata, e tornerà prontamente domenica prossima. Nel frattempo, parlando di chilometri e chilometri di corsa, tra i tanti ospiti dello Sport Business Forum abbiamo incontrato l'ultra runner dei deserti Giuliano Pugolotti, che abbiamo fatto correre fin qui, fino a questo nostro studio in Piazza dei Martiri. Buongiorno Giuliano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Del resto, insomma, parafrasando il tuo libro, sei andato di corsa ai confini del mondo, arrivare fin qui è una passeggiata.
Ah, sì, una passeggiata, è soprattutto un piacere, un ringraziamento per avermi data questa opportunità di raccontare.
Grazie a te Giuliano. Allora, tu hai corso in tantissimi deserti nel mondo, la maggior parte forse insomma sconosciuti ai più. Qual è quello che ti è rimasto nel cuore?
Il luogo che più mi è rimasto nel cuore, paradossalmente, è l'Afghanistan, perché è quello che mi ha più colpito e forse mi è entrato veramente nell'anima un po' tutto. Non erano solo i chilometri lì che, di cui magari sono diciamo abbastanza, fra virgolette, abituato, ma è il mondo che ho conosciuto che sì, mi ha colpito, ma tantissimo, penso oltre l'inimmaginabile, veramente. Quello è uno. L'Iran anche tantissimo, il Karakum, il Kilzikum, sì, tutti i deserti che mi sono entrati nell'anima. Diciamo che dovessi essere onesto, farei prima a dire quello che non mi è entrato nell'anima, ma forse devo anche pensarci un po' di più, che forse non c'è.
Dovevamo ancora scoprirlo.
Esatto, perché nell'indole, secondo me, delle persone, una cosa che ti colpisce tanto finisce per passare nell'esperienza della tua vita. E quindi le esperienze poi ti formano poi tutto un percorso che poi farai poi. E questo è, secondo me, determinante.
Quindi tu sei sempre più orientato al futuro, diciamo così.
Sì, io sono uno di quelli che non guarda mai una foto di quello che ho fatto negli anni.
E di foto ne hai?
Sì, ne foto ne ho tantissime, non le guardo mai perché spero di guardare quelle del futuro. So che comunque a un'età che praticamente ogni tanto me lo ricordano, soprattutto mia figlia, che mi dice: vabbè, ma dove vuoi andare ormai che hai 64 anni? Però io non è che l'ascolto tantissimo.
Abbiamo capito questo.
E quindi diciamo che lascio parlare.
Ecco, dopo tutte queste gare, tutti questi deserti, chi è oggi Giuliano Pugolotti?
Allora, diciamo che tutte le esperienze che ho fatto hanno costruito quello che sono. E quello che ho imparato in tutti questi anni, se dovessi dirlo con una sola parola, che è molto difficile, 20 anni, 19 anni e 9 mesi per essere precisi, è credere. Sono uno che crede, cioè crede diciamo in tutta la potenzialità che ha una persona al di là di tutto quello che pensa. Quindi, siccome viviamo, credo, adesso io sono solo un ultra runner dei deserti, quindi non sono uno che fa sociologia neanche fantapolitica, di niente, però tutto quello che io vedo c'è, cioè, diciamo, molta, come dire, poca fiducia in generale. Vedo persone sfiduciate, tante, anche magari solo io le incontro, ma magari non è detto che. E invece c'è sempre, diciamo, dentro di noi c'è una cosa spettacolare, cioè quando uno dice: ah, non ho niente, ma hai il tuo fisico, hai la tua possibilità di fare cose che ti rendono felice, la tua passione. Io sono uno che insiste tanto su quell'argomento della passione, perché, come ho detto altre volte, potrai cadere in disgrazia, potrai avere niente, potrai essere in difficoltà, ma quella passione ti regalerà comunque una felicità, un sorriso ogni giorno. E quella roba lì ti fa andare avanti. Ed è importante, tu la sottovaluti, non ha un prezzo economico. E oggi tutto quello che non è... Tante volte una mia zia mi disse, tu pensa che Massima che mi ha fatto, che gli voglio bene, cosa vai a fare là che ci sono solo dei mucchi di sabbia? E che, cavoli, come fai a rispondergli a una così sarebbe come dire a dire a Soldini che va per mare che è solo acqua blu, a chi va a scalare che è solo roccia con, insieme, sì, con sulla cima nulla. È l'essenza dell'uomo quella là invece. E secondo me, diciamo, tutto questo percorso che è stato fatto, più dei chilometri che ho fatto, ma quelli servono solo come dato, è un'esplorazione dentro di me, sì, veramente, che mi è servita tantissimo nella vita di tutti i giorni. Certo,
sono gare introspettive queste,
sì,
diciamo,
alla fine sì.
È una corsa contro se stessi?
Sì, c'è un capitolo del mio libro che dice "Il nemico sono io".
Ecco.
Cosa significa? Che ho imparato, almeno quello che ho imparato io, quindi che non è detto che sia la verità, è semplicemente la mia intuizione, è che occorre sempre una cosa contro, un nemico per andare avanti. Nell'economia ci vuole un concorrente, lo chiamano così, sì. Nelle corse normali è il tuo riferimento, è il corridore che va un po' più di te, un
sì,
po'
il cronometro, l'amico,
sì, ci vuole sempre qualcosa.
Però
quando
bisogna
non lo
avere
trovi
la capacità di farla scattare questa,
esatto,
scintilla, perché sennò viene fuori la famosa teoria degli alibi, no?
Esatto, esatto. E là invece, quando tu sei da solo nel deserto, il nemico non c'è, perché è il nemico sei tu. Cosa significa? Che io tante volte ero ridotto in condizioni che mi sono detto il mio peggiore dei nemici non mi vorrebbe vedere così. Perché?
Perché invece avrebbe messo tu in quella condizione.
Esatto. Ed è lui che fa il lavoro sporco, che ti porta avanti, il nemico di te stesso che ti porta dove tu non penseresti. E alla fine del mio capitolo, che ho scritto sul mio libro, finiranno le guerre quindi? Finiranno i dissidi? Probabilmente no, perché questo è nell'indole dell'uomo, ma se tu vuoi andare avanti devi avere sempre qualcosa da sfidare, perché nel momento in cui ti siedi sul divano,
la sfida è persa, diciamo.
Sì, il nemico del divano.
Venendo invece a queste tantissime gare che hai corso nel deserto, che tipo di gare sono? Sono gare a tappe, sono gare in solitaria?
Sì, allora, io ho fatto tutto un percorso nella mia vita, che è stato 10 anni di corse, dove le ho fatte tutte, cioè quelle da una quelle non stop, quelle che ho sempre preferito,
okay,
oppure quelle a tappe che mi piacciono un po' meno. E poi allora, all'inizio erano i chilometri la mia sfida, perché non sapevo se riuscivo a farli quando ti mettono davanti 330-340 chilometri.
Parlando di questo, okay.
Tutti stando seduti sono capaci, poi quando sei là, porca miseria,
tutto
c'è da fare, sì, c'è da fare i conti con il fisico, con tutto quello che va. Una volta che hai raggiunto quell'obiettivo lì, il mio obiettivo era, vabbè, erano gli avversari, cioè nel senso che voglio battere qualcuno, voglio avere sfida. Quel mondo lì, siccome sono cambiato tanto io in 10 anni, ero cambiato tanto e le mie esperienze mi avevano cambiato, avevo bisogno di altre sfide. Adesso, e le nuove sfide le ho trovate nei luoghi impossibili, ecco, da trovare, da superare. Là mi ha dato un'energia pazzesca, non so se era contenta mia moglie quando ho deciso che quello era il nuovo corso, però vabbè, ormai mi sopporta da tutto questo tempo, quindi diciamo che poi sono andato avanti ed è quello oggi. Io oggi cerco le sfide che ho in mente di fare.
Ecco, l'età non è un limite?
Allora, l'età è un limite, ma non ci penso,
okay.
E diciamo che c'è qualcuno attorno a dire, tipo mia figlia, che me lo ricorda, ma io quello non ci sento, nel senso che lascio fare il mio fisico, come ho sempre imparato in questi anni, cioè il tuo fisico già dice tutto,
okay,
e tanto quello che non vuol fare non lo fa, questo è sicuro. Quindi il giorno che ti metterà nella condizione di non voler fare, il tuo fisico ha già fatto il suo perfetto lavoro, quindi me lo lascio dire dal fisico, non me lo lascio dire da Tizio Caio, perché io tra l'altro ho iniziato con delle altri smettono a fare deserti, avevo 45 anni ma non me ne rendevo conto. Io a 45 anni non avevo mai visto neanche un deserto dal vivo, non avevo mai corso una corsa a tappe, non avevo mai fatto niente, non avevo mai dormito fuori, non mai,
ecco,
a 45 anni.
Mi raccontavi prima la tua prima esperienza fuori onda,
sì,
mi raccontavi la tua prima esperienza in un deserto, tu sei arrivato come un podista qualunque, quindi
sì,
canottiera,
ma peggio,
pantaloncini,
peggio,
maglietta, cronometro.
Ma peggio, peggio del... Io lì era veramente l'uomo qualunque. E quando mi ricordo Zito, che era l'organizzatore della Cento del Zara, venne da me, mi disse: ma tu sei un UFO precipitato qua, io non so neanche se farti partire. Nel senso che aveva preso parecchio spavento. Ma la mia indole però è quello lì, sempre di provare, e non ho mai una cosa di cui non ho paura è della sconfitta, perché per me la sconfitta è non provarci, cioè io ho in mente di fare una cosa, provo, poi se non ci riesco la riproverò finché non ci sono riuscito, perché questa è l'unica arma, non ne conosco altre, e però quella ogni volta che tu magari sbagli, però acquisisci una nuova nozione che ti servirà per un altro step, e conoscerai meglio te stesso in un momento in cui non ti conoscevi. E se tu hai paura di affrontarla, quella, in realtà hai paura di te stesso, non hai paura degli eventi.
Ecco, e parlando di deserti, tempo fa parlavo con quella che veniva definita, insomma, alcuni anni fa, la regina del deserto, Luisa Balsamo, che tra l'altro che saluto, lei mi diceva che durante questa esperienza nel deserto, tornando a casa, si rendeva conto, anche affrontando queste gare nel deserto, di aver bisogno nella vita alla fine di pochissime cose, c'è tanto superfluo a casa.
Gli do ragione al 100%, diciamo che nel deserto sei abituato, non hai niente, e sei abituato a togliere. Qua invece che abbiamo tutto, siamo abituati ad aggiungere. Una delle...
Però per togliere, mi dicevi, bisogna essere fiduciosi su se stessi, diciamo.
Esatto, per togliere però devi fidarti tanto di te, e togli sempre di più quanto più ti fiducia hai. Tutte le persone che mi hanno contattato sempre per avere così informazioni, vabbè, sono sempre scappati a gambe levate quando hanno visto cosa uso, perché è veramente scarno, diciamo, al massimo. C'è da dire una cosa, che ho registrato, io registro pochissimi video nel deserto, quasi niente, perché non c'ho voglia di parlare, però ho registrato un video che quando me lo sono guardato a casa mi ha colpito, e io di quei due o tre video che ho registrato c'era una parola che era sempre presente, è tanto. In un luogo dove non c'è niente, l'idea è sarebbe poco o niente, invece io tanto, perché ho detto sono tanto felice, sono tanto stanco, ho fatto tante cose, e il tanto in un luogo così è una cosa che stride al massimo. In realtà non è così, perché lì, come sempre dico, quando sono nell'ultimo buco del mondo, ho tutto, perché ho la mia vita in questo momento e la sto comandando come voglio io. Ti sembra una roba da ridere?
Ah, vabbè. Ecco Giuliano, in chiusura, in queste, diciamo, avventure, il senso del limite si riesce sempre a valutarlo con lucidità?
Ecco, quello è una variabile del momento. Quando io sento dire ho raggiunto il limite, sono al limite, sì, è il limite di quel momento, in quel giorno, in quell'istante. Adesso c'è l'esplosione dell'intelligenza artificiale in tutto, no? Che ti dice qual è, e in realtà l'uomo è molto più emotivo. Cioè io praticamente potrei avere un pensiero negativo in questo momento, essere al top della forma, ma quel pensiero negativo mi porta in un punto che io non volevo. Quindi noi siamo fatti di anima, e là la vedi bene quella cosa. Lo so che magari sembra un termine scontato, ma non lo è, perché noi siamo fatti veramente di anima. Quando sei là te lo vedi bene, perché non hai condizionamenti, cioè, ed è la parte che spaventa di più le persone, perché molti dicono sì, nel deserto uno si prende diciamo una sorta di la malattia del deserto, cioè di ritornare sempre, balla ciclopica, cioè nel senso che io ho visto più gente che non ci ritorna che ci ritorna.
Perché? Tu ci sei tornato più di 20 volte.
Ma perché comunque là ti vedi per bene. Okay. E molte volte quello può essere anche una cosa che spaventa. Allora, però andiamo sul filosofico.
Sì, sì, infatti, Giuliano, potremmo stare qua tutto il giorno a parlare di deserto. Tra l'altro ricordo che per tutto il resto potete, insomma, leggere il tuo ultimo libro, Di corsa ai confini del mondo, edito da Versante Sud. Grazie mille, Giuliano Pugolotti.
Oh, grazie a voi, gentilissimi. Un abbraccio a tutti.
Noi facciamo una breve pausa e torniamo poi con la voce del primatista italiano di maratona, Yaman Crippa, tra poco.
Personal Best.
E quindi breve seconda parte di Personal Best. Abbiamo appena salutato l'ultra runner del deserti Giuliano Pugolotti, intervista che potrete ritrovare in podcast che anche oggi conterrà come sempre dei contenuti extra, e oggi in particolare sarà con noi la paraciclista Veronica Frosi. Nel frattempo in qualche modo da Belluno ci spostiamo a Modena, torniamo a qualche giorno fa, perché in settimana siamo stati a Fiorano nel circuito della Ferrari per seguire la presentazione della prima edizione della Mezza Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari, che si correrà il prossimo 30 marzo 2025. Alla Mezza Maratona sarà affiancata anche una 10 km, una 5 km, tutte le distanze toccheranno i luoghi insomma più iconici del mondo Ferrari, quindi il Museo Ferrari, Maranello e la pista appunto di Fiorano. Un evento che mi viene da dire unico e che in qualche modo renderà un sogno per certi versi accessibile un po' a tutti. E lì a Fiorano, tra i tanti ospiti, tra l'altro, non ci siamo fatti scappare la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con Yeman Crippa, primatista italiano di maratona, medaglia d'oro nella mezza maratona ai recenti europei di Roma e migliore italiano alla maratona olimpica a Parigi. Allora, Yeman, è passato un poco più di un mese dalla maratona olimpica, hai avuto modo di rielaborare la maratona oppure hai preferito non pensarci più, diciamo così?
Sì, allora all'inizio ho preferito non pensarci perché non riuscivo a capire, a dire perché mi è andata male, cioè volevo fosse un sogno e basta, quindi quando ci pensavo ci stavo male, cercavo di evitare di pensare alla maratona e di pensare a tutto il resto, a rilassarmi, a godermi le vacanze, a godermi la famiglia, gli amici. Ovviamente veniva sempre fuori anche il capire cosa ho sbagliato, volevo rivedere la gara, però dicevo no, non la guardo. Poi l'altro giorno comunque, quando ero tranquillo, l'ho guardata. Sicuramente nella preparazione siamo andati un po' a lungo, quello che ci siamo detti io e il mio allenatore, che poteva essere, però nella maratona ci sono un sacco di varianti e ogni giorno è diverso, che entri in gara, un giorno puoi fare la gara da 10, un altro giorno senza sapere niente da 7, è tanto imprevedibile la maratona, però ogni volta si cerca sempre di non fare gli stessi errori, di cercare di arrivare al massimo. Poi quando arrivi al 38esimo l'imprevisto può sempre capitarti, al 35esimo. E basta, ho resettato, la prendo come esperienza negativa, però che servirà credo per le prossime gare, soprattutto per le prossime maratone, e andiamo avanti.
Ecco, è stato un 2024 denso di appuntamenti, ricordiamo il tuo oro, la mezza maratona agli europei a Roma, poi appunto alle Olimpiadi. Non rimane un po' un vuoto dopo due eventi così grossi in cui hai dedicato tantissimo tempo alla preparazione?
No, sicuramente. Allora, ho avuto un anno, quando a gennaio pensavo quest'anno c'ho gli europei in casa nella mezza maratona e poi le Olimpiadi, cioè ero proprio carico di emozioni, carico di adrenalina e la voglia di fare. Infatti sono partito benissimo con le gare in primavera, con l'europeo, e poi ovviamente il vuoto ce l'ho dopo la maratona, che era l'obiettivo che puntavo in questi 4 anni, e lì dicevo ok, oggi è finita, si rivede tra 4 anni. Quello è rimasto, però c'avevo anche la testa piena di tanti, diciamo, periodo dove sei sotto stress e quindi hai voglia anche di finire tutto e staccare e poi riprendere con nuovi obiettivi. È stato così, ovviamente è stato difficile dimenticare quella maratona di Parigi, però adesso sono carico, le vacanze le ho fatte, mi sono rilassato.
C'è stato un momento in cui non hai corso in vacanza?
Sì, ho fatto 10 giorni dove non ho corso niente, poi c'è stato altri, sono tornato, ho fatto una gara e poi ho fatto un periodo, in poche parole adesso nell'ultimo mese, perché è passato un mese dalla maratona avrò corso 5 volte, quindi gli altri 25 giorni non ho corso, però credo che questo mi serve per il fisico ma anche per la testa, perché e fare una settimana di pausa dopo una stagione così e riprendere subito non mi avrebbe fatto bene. Adesso sono io che chiedo, che ho voglia di correre, che ho voglia di riprendere un'altra preparazione, e quindi viene tutto più semplice, anche i sacrifici da fare viene più semplice se, diciamo, hai avuto un periodo per pensare a tutt'altro.
Ora che ti è tornata la voglia, diciamo così, tra virgolette, di correre, da dove riparte la preparazione?
Adesso, diciamo, riparte a Trento, riparte intanto, diciamo, facendo le cose basi, qualche corsetta, la palestra, riprendo tutto un po' con calma, poi tra un mesetto vado al ritiro in Kenya a preparare una mezza, i cross, quel che viene, cerchiamo di fare diciamo l'opposto di un maratoneta, mi cerco qualche gara un po' più veloce da divertirmi un po', e poi dopo da gennaio, in base a quando decideremo che maratona fare, metto lì e preparo la maratona, e ti dico la verità, non vedo l'ora.
Nel frattempo ci saranno appunto i cross, ci saranno gli europei di cross, magari anche la 5 Moline nella versione, diciamo così, sì, con un'altra data, sì, rispetto al solito.
Adesso, come dicevo prima, tutto da programmare, però l'idea è di andare in Kenya e tornare a fare un cross e poi dopo gli europei o la mezza, così. L'obiettivo è quello. Adesso in questi giorni, in questa settimana, programmiamo tutto e dopo si vedrà.
E poi una bella maratona in primavera. Cosa ti aspetti dalla stagione 2025?
Sicuramente mi aspetto dalla stagione 2025. Intanto c'ho, diciamo, una sfida, una rivincita con la maratona. Quindi io punto tanto alla maratona in primavera, che la devo vincere questa sfida, perché a Parigi ha vinto la maratona e non ho vinto io. E quindi ho questa voglia di rivincita. E poi dopo la stagione 2025, ci sono i mondiali a settembre, e dopo la maratona primaverile ho il tempo di riposare, di riprendere un'altra preparazione. E l'obiettivo, insomma, principale sono queste due cose: la maratona in primavera e la maratona dei mondiali.
Parlando di maratona in primavera, come ultima battuta, si parlava di aprile, quindi immagino una maratona importante, non possiamo ancora svelare quale.
Sì, sicuramente ho voglia di competere in una major, ho voglia di, diciamo, di affrontare gli atleti, correre con gli atleti più forti al mondo per imparare, per capire anche cosa vuol dire una major, una maratona così di alto livello, e perché dovrà diventare il mio pane, quindi mi devo... Come ho detto prima, sarà lì in tarda primavera, quindi poi dopo, più avanti, sveleremo quale sarà.
C'è solo da scegliere. Grazie mille a Yeman Crippa, in bocca al lupo per tutto.
Grazie, ciao a tutti.
Personal Best Extra.
E quindi, come annunciato, abbiamo parlato di corse nel deserto, di maratona olimpica. Ora siamo felici di avere qui con noi la paraciclista Veronica Frosi. Ciao Veronica.
Ciao a tutti.
Come stai?
Bene, bene, bene.
Qui ormai è inverno, fortunatamente, insomma, tra virgolette, la stagione sportiva è finita. Com'è andato questo 2024? Partiamo da qui.
Ah, tasto dolente.
Domanda sbagliata, iniziamo malissimo.
Subito con il tasto dolente. No dai, allora sono arrivata a seconda ai campionati italiani. E poi purtroppo per motivi di salute mi sono dovuta fermare, quindi ho fatto queste due gare. Stato più fortunato l'anno scorso.
L'europeo?
Sì, l'anno scorso mi sono tolta tanti sassolini perché c'è stata innanzitutto la chiamata del CT della Nazionale il giorno del mio compleanno.
Beh,
il 3 marzo.
Un bellissimo regalo, insomma.
All'inizio pensavo che fosse uno scherzo telefonico. E poi dopo, più andavo avanti così, ho detto ok, ho realizzato il fatto che era veramente il CT della Nazionale che mi annunciava che volevano avermi nella squadra azzurra. Quindi ho fatto la Coppa del Mondo, dove sono arrivata quarta, e poi l'Europeo a Rotterdam ad agosto, con tanto di vice campionessa europea. Quindi tanta roba, tanto vento.
Quindi
ma
ti aspettavi tanto da questa stagione 2024?
Sì, ero partita con il botto, cioè avevo chiuso la stagione con il botto, quindi mi aspettavo tanto, però è questo lo sport, quindi...
Siamo già proiettati al prossimo anno, però, in qualche
ovviamente,
modo.
No? Ovviamente.
La stagione è finita. Ecco, Veronica, per non darlo per scontato, cosa vuol dire paraciclista, paraciclismo?
Allora, paraciclismo. Innanzitutto il mezzo si chiama handbike.
Okay.
Poi ci sono svariate categorie, però diciamo che l'handbike, quella che utilizzo io, è quella sdraiata. E quindi comprende la categoria dall'H1 all'H4, che dipende dalla lesione della colonna vertebrale che hai, e poi c'è l'H5, che sono gli amputati come Alex Zanardi.
Ok. E abbiamo imparato un po' a conoscerlo con Alex Zanardi, insomma, che abbiamo visto.
Sì, è il mio papà sportivo, Alex. È lui che mi ha messo in bici
nel tuo profilo Instagram, che ho guardato poco, per capire. Ci sono un sacco di foto con Zanardi.
Sì, è stato il mio papà sportivo, perché è colui che mi ha messo in bici nel lontano 2017, avevo solo 16 anni e a Magnago, oltretutto, quindi diciamo che l'anno scorso è stato proprio bellissimo perché è stata la mia prima gara in Coppa del Mondo a Magnago e quindi tipo diciamo che si è chiuso un cerchio perché ho iniziato lì e ho capito cos'era un bike, che è un mezzo gigantesco da girare con le braccia e quindi l'emozione è stata tanta. Sia perché Alex ti dà degli insegnamenti, oltre che a livello sportivo, perché è un mostro della natura, ma anche proprio a livello della tua vita extra sport. Mi ha insegnato tanto.
Ecco, parlavi di questa handbike che è abbastanza voluminosa.
Sì.
C'è la famiglia, la tua famiglia sempre con te, che ti accompagna? Con...
Sì, sono fans numero uno. Quindi mi accompagnano in giro per l'Italia, poi vabbè a livello europeo anche.
Ecco, Veronica, quest'estate ci siamo goduti le Olimpiadi, poi insomma le Paralimpiadi. Devo dire che molti ascoltatori ci hanno scritto per dirci che le Paralimpiadi sono state bellissime. Qualcosa sta cambiando nella percezione dello sport paralimpico?
Sì, tanto. Secondo me questa Paralimpiadi di Parigi è stata quella più vissuta. Cioè io che non ero a Parigi, però potevo fare il tifo alle mie compagne, ai miei compagni di nazionale, era proprio come se fossi lì, no? E quindi era molto bello, ma forse possiamo dire che già da Londra 2012 sì. Si è iniziato a cambiare visione.
E tu hai la percezione anche nel tuo sport? Della
sì.
Vicinanza del pubblico?
Sì,
magari una...
sì, anche se purtroppo il nostro sport si fa all'aperto e si fa... Non era proprio in centro a Parigi, quindi era più spostato, però c'era comunque, si vedeva che c'era comunque pubblico.
Ecco, anche in previsione di Los Angeles 2028 è emerso in qualche modo anche per ora insomma, il pensiero che racchiude. Abbiamo visto alcune foto in cui racchiude il simbolo olimpico insieme al simbolo paralimpico. L'idea magari di creare un evento unico, no?
Eh beh, è il sogno. Di tutti i paratleti, perché alla fine, secondo me, il mio pensiero, ma... il bello dello sport, oltre che almeno a me ha proprio cambiato vita in senso positivo, ti dà quella grinta, quella determinazione, quella passione che poi ti fa creare altri progetti che diciamo possono parlare tra di loro anche attraverso lo sport, ti dà questa grinta per dire che lo sport alla fine è un linguaggio universale, cioè la mia fatica in bici in handbike e la fatica di un atleta in bici normodotato è la stessa.
Sì, anche.
Cioè, forse noi facciamo più fatica, ma l'obiettivo, quello di portare a casa la medaglia e salire sul gradino più alto del podio è lo stesso.
Sì. L'allenamento,
tutto il resto, la grinta proprio di far le gare, la competizione, cioè la stessa.
Ecco, parlavamo prima di stagione agonistica, come si svolge? Quali sono gli appuntamenti principali di una stagione paraciclistica?
Allora, inizia fine marzo, inizio aprile, con una gara che a me è molto cara perché è la gara di Marina Di Massa, che è una gara internazionale e, che si chiama Le Due Giornate del Mare e praticamente... fai una gara in linea e una crono, quindi hai due giorni di stecca dove fai le gare.
Di quanti chilometri stiamo parlando?
Allora dipende anche dalle varie categorie. La gara in linea va dai 20 ai 70 chilometri.
Okay, beh.
Qualche anno fa la gara si chiamava un'ora più un giro, perché facevi un'ora e poi concludevi con un giro. Adesso hanno cambiato il regolamento, quindi va a tot chilometri, dipende dalla categoria. Ed è bella tosta, bella tosta perché 30 chilometri sono lunghi, 36 chilometri. Per fortuna è tutta pianeggiante perché arriva al mare, però vedi sempre il vento e la pioggia. Diciamo.
Il vento è sempre contro poi, no?
Sì. Sì, però è bella perché mi ricorda proprio dove sono partita, perché è stata la mia prima gara. Dove me ne sono successe di tutti i colori e diciamo che è stato un battesimo del fuoco perché il giorno prima mi hanno sistemato la bici perché si era rotto il cambio e quindi Alex che si metteva lì a modificare il mio cambio e tipo a cricchetto, no? Quindi come le vecchie bianche,
sì.
Avevo solo tre possibilità di cambio. E il giorno della gara, tutta emozionata per la mia prima gara, l'ultimo giro, buco. E quindi si vede... me che arrivo con la ruota proprio che fa tum tum, ormai ero sul tubo orale, quindi è, diciamo che è stata, è l'ultimo giorno, la cronometro, dove praticamente tu sali su questa pedana e poi scendi giù per dare
la spinta iniziale,
diciamo. La spinta iniziale, esatto. Ed erano due giri e al primo giro mi si era tutto attorcigliato il freno perché si era rotto. Quindi diciamo che è stato un inizio bello tosto, lì ho capito che in qualunque modo, in qualunque situazione potevo arrivarci in fondo e da lì sono partita.
Ma c'è una gara più importante di altre, insomma, che ti piace di più nel calendario nazionale?
Sì, nazionale sì, è la gara di Parma, che si chiama Un'ora Parma. Perché è la mia città ed è quella che sento più di tutte, del tipo che alla sera io non dormo, sono agitatissima, perché c'è tutto il pubblico che punta su di te perché ti conosce.
Bello.
E quindi sì, in realtà è tipo a metà giugno, se siete interessati.
No, prossimamente. Sì, ce lo segniamo. Un'ora in questo caso la gara.
Un'ora
e non un giro. Sì. Ah, sempre un'ora e un giro.
Un'ora e un giro. È quella più tosta, ma non tanto per il percorso, perché diciamo che il percorso è bello perché è una delle poche gare che è in città, in pieno centro storico, perché sennò le altre sono fuori dalla città, quindi non c'è così tanto pubblico, invece lì c'è veramente tanto pubblico, però lo senti perché sei a casa tua ed è la tua città e sta l'emozione sulle spalle.
Segniamocela quindi la data.
Esatto.
Com'è invece la tua settimana tipo di allenamento?
Bella domanda. Diciamo che la mia settimana tipo...
Sì. Non magari a ridosso delle gare, quando insomma...
No, vabbè, si divide tra università, vari progetti di volontariato e allenamenti.
Cosa studi?
Studio comunicazione.
Però so che anche sei un po' un artista, che è un indole d'artista.
Sì. Molto creativa. Infatti Alex mi prende in giro perché io le prime gare le facevo con ogni gara cambiavo occhiali, ma non avevo gli occhiali professionali, quindi andavo con quelli, gli occhiali da sole, avevo 17 anni, lo so, no? E quindi ero molto artista, o con il cuore o a cerchio. E sì, quindi faccio università, poi ho l'allenamento che dipende 4-5 volte alla settimana. Se è inverno lo faccio attaccata a un rullo, che quindi è una specie di tapirolan, tra virgolette, per l'end bike, perché tu agganci o tiri via la ruota davanti e sei ferma, però continui ad andare.
Sì, sì, sì.
E quindi puoi metterlo con più
la
forza.
Meno...
Esatto. Ah, vedo che mi hai studiato bene.
È un po' come insomma
nelle
bici transizionali,
diciamo
così. Sì, sì, sì.
E invece poi quando arriva il bello, arriva il bello, però intendo a febbraio, quindi magari becco
il bello
ancora
della stagione, cioè, insomma,
becco ancora magari un po' freddino. C'è stato un periodo in cui andavo ad allenarmi in un bosco vicino a casa dove c'è tutta questa pista ciclabile.
Ok.
E avevo la neve ai bordi del bosco, quindi è bello strong. E vai
quanti
fuori.
Chilometri fai a settimana?
Sai, io non te lo so dire a settimana, ci devo vedere. No, poi non posso spoilerare troppo.
No, troppo, sennò poi
però,
gli avversari capiscono il segreto.
Però sì, sono più che altro tante tante ore.
Ecco, a questo punto, in chiusura, Veronica, parlando di Los Angeles, è un obiettivo a cui stai puntando?
Eh sì, cioè è il grande sogno, il grande sogno.
Come si fa a realizzarlo?
Tanto sudore, tanto sudore, tanta fatica, impegno, testa bassa e si pedala.
Quindi ti lasciamo andare a pedalare sui rulli, come abbiamo detto, no?
Però... Modalità criceto, come criceto, dico io.
Mia.
Sì, sì. E vabbè, come dico nel mio motto, è non abbatterti ma abbattili, quindi sempre avanti.
Vabbè, abbiamo 4 anni, però insomma, abbiamo tempo per lavorarci, ci saranno un sacco di passaggi intermedi, immagino, no? Europei, mondiali, un sacco di altre cose, bisogna qualificarsi.
Coppa del mondo, mondiali, europei.
Saranno 4 anni belli densi.
Speriamo, speriamo. E in mezzo c'è anche una laurea magistrale, quindi ci riusciamo a far tutto. Sì, sì.
Grazie mille a Veronica Frosi, in bocca al lupo per
grazie
tutto.
A voi.
Grazie.
Viva il lupo.
E su questo, pochi secondi per chiudere la puntata di oggi, siamo insomma sempre di corsa, come sapete. Grazie a Carlo Salvatore Regia, grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo tra 7 giorni. Buona giornata a tutti e buone corse.